Burton Sound. Le voci del Bertolucci.
Oggi i nostri studenti hanno avuto l'onore di intervistare Giovanni Delfino, l'ingegnere che riveste un ruolo chiave in Autotecnica Motori. La sua passione per le macchine l'ha portato a lavorare in Alfa Corse e Ferrari Corse. Ma altro non vi posso svelare. Ascoltateli.
Berto on Sound, le voci del Bertolucci.
Noi due stiamo facendo il liceo scientifico a Parma e abbiamo intenzione di andare nel ramo ingegneristico. Io in ingegneria meccanica e lui invece in ingegneria in gestionale, giusto?
Sì. Bravo lui.
Lo ammettiamo, abbiamo cercato sul suo conto, anche sul sito di Autotecnica, il suo percorso di studio, abbiamo visto che ha fatto il Politecnico di Milano. Parlando del suo percorso di studi, quando era alle superiori, qual è stato il primo segnale concreto che l'ha spinta verso una carriera tecnica, quindi verso l'ingegneria?
Io ho fatto il liceo scientifico, diciamo che fino dalla prima del liceo scientifico, in realtà io ti vado ancora dietro, perché già alle scuole medie a me piaceva la tecnologia, mi piacevano le strumentazioni elettroniche, meccaniche. Mio papà faceva in casa dei lavori, io lo seguivo sempre, diciamo lavori di fai da te, no? Però lo seguivo sempre in tutto quello che faceva. Se si parlava di giardinaggio non mi interessavano niente, ma invece quando si entrava nella tecnologia, si entrava nei computer, si entrava nelle parti meccaniche, si smontavano pezzi eccetera, mi piaceva sempre, no? Allora diciamo al liceo, lasciami dire, torno di nuovo alle medie, perché poi in realtà per me il percorso è iniziato prima, no? Al liceo ero quasi già convinto di quello che avrei voluto fare da grande, no? In più a me piacevano tantissimo le macchine, no? E su questo invece ero molto diverso da mio papà. Mio papà delle macchine non interessava assolutamente niente, e invece io avevo una passione per le macchine di serie, le conoscevo tutte, conoscevo i modelli, le marche, le cilindrate, le potenze, le accelerazioni, sapevo tutto delle macchine, no? Perché poi io sono di Arese, no? Arese è una città a nord di Milano in cui, lasciami dire, 30 anni fa c'era una sede, forse la più grande in Italia, dell'Alfa Romeo, no? C'erano 20.000 dipendenti che lavoravano in Alfa Romeo. Chi abitava ad Arese praticamente conosceva vita, morte e miracoli dell'Alfa Romeo, sapeva che a una certa ora non dovevi uscire di casa, perché sennò trovavi 20.000 dipendenti che uscivano, il traffico era bloccato. Arese ha sempre un po' vissuto intorno all'Alfa Romeo, quindi la mia passione per la meccanica, il mio amore viscerale per le macchine, ok, si è combinato poi col percorso di studi, perché poi quando, adesso per tornare a voi, no, quando sono arrivato al liceo, a me piacevano tantissimo le materie scientifiche, le materie matematica, fisica, chimica. Invece se mi parlavi di filosofia, storia, italiano, non che non le studiassi, andavo bene, però non era la mia passione. Cioè, se mi mettevi davanti a un'equazione, a un sistema, a un'espressione o a un qualunque esercizio di matematica e geometria, mi ci appassionavo finché non lo risolvevo. Le materie umanistiche le studiavo, ma non mi accendevano il fuoco. E quindi combinando, ripeto, la mia per le macchine e la mia propensione per le attività scientifiche, lasciami dire che già all'inizio del liceo io sono partito con una convinzione che avrei fatto ingegneria, e nel mio percorso di studi questa convinzione l'ho solo confermata. E in poche parole, ogni anno mi convincevo sempre di più che avrei fatto ingegneria al Politecnico.
Poi abbiamo un'altra domanda. Qual è stata la sua più grande difficoltà nel percorso di studi e come l'ha gestita?
Parli del liceo, parli dell'università o parli in totale?
Ma in generale, poi magari più specificatamente magari all'università, che è prossima anche a noi ormai.
Ok, lasciami dire, fino alla fine del liceo io non ho avuto grossissime difficoltà nel mio percorso di studi. Forse giusto, se non ricordo male, in quarta liceo scientifico ho avuto un momento in cui ho detto, secondo me mi rimandano in filosofia perché non la capivo, cioè la dovevo studiare a memoria, ma queste cose lì del pensare, del pensiero e chi pensava ai quattro principi naturali, chi pensava al cogito ergo sum, eccetera, io non la capivo, cioè non mi piaceva, non mi interessava, quindi la studiavo, ma quando una materia non ti piace fa fatica anche entrarti dentro, no? E quindi non, ho detto, ma secondo me mi rimandano, invece no, nelle altre materie andavo talmente bene che mi hanno tirato su anche filosofia ed è andata bene, però lasciami dire, fino alla quinta liceo io difficoltà non ne ho avute. Quando sono entrato in università, lì l'approccio era totalmente diverso. Al Politecnico di Milano siamo arrivati e io mi ricordo il primo giorno, eravamo in 600 in aula, in queste mega aule del Politecnico di Milano, in cui conoscevi pochissime persone e in cui affrontavi argomenti che in parte sì avevi già visto al liceo, ma li affrontavi tutto in una maniera completamente diversa, con un approccio molto più scientifico, molto più dettagliato, molto più preciso ed ovviamente con argomenti di studio diversi. La mia più grande difficoltà al Politecnico è stato un esame soltanto che si chiama meccanica razionale. Diciamo, l'esame consisteva di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consisteva in due esercizi, uno si chiamava di statica e uno si chiamava di dinamica, no? Quindi la statica e la dinamica avevano due esercizi diversi. Normalmente sulla statica me la cavavo, sulla dinamica avevo sempre una marea di difficoltà, tant'è che io questo esame l'ho dato 10 volte, prime 9 ovviamente non l'ho passato, okay? Alla decima volta sono uscito di casa dicendo a casa che quella era l'ultima volta che ci provavo. Anche perché adesso non so bene com'è il percorso di studi attuali, ma ai tempi miei al Politecnico c'erano degli esami bloccanti. Per cui se non passavi quegli esami non potevi neanche dare gli esami successivi. E quindi quello era diventato bloccante per tutti, poi io facevo ingegneria meccanica, quindi figurati, meccanica razionale era proprio la base degli esami futuri. Non potevo più dare nessun esame, al decimo tentativo ho detto, beh, io vado, poi se non passo questa volta, mi ero già informato sul cambiare sempre dal Politecnico, ma da ingegneria architettura, che comunque è sempre stata un'altra mia passione. E invece quella volta lì l'ho passato, no? L'ho passato e quindi vabbè, sono tornato a casa. Ormai ero quasi convinto che non avrei proseguito con l'ingegneria, no? Però questo in realtà insegna che di fronte alle difficoltà bisogna sbatterci la testa, cioè arrendersi mai. Poi il mio percorso successivo ha dimostrato che alla fine io sono diventato esperto. Esperto di meccanica, di motori, che non c'è niente di più dinamico di un motore. Quindi quello che è stata una mia grande difficoltà è forse mi ha acceso una passione ulteriore e alla fine con la meccanica, la dinamica ho a che fare tutti i giorni praticamente. Quindi non mi sono arreso, è stata poi forse il mio principale motivo d'orgoglio non essermi arreso.
In base a ciò che ha detto, più o meno ritroviamo anche le stesse passioni. Anch'io da piccolo più o meno ho avuto la stessa storia con mio padre che ha studiato meccanica a scuola e quindi anche a casa con motori di barca oppure direttamente i motori delle macchine oppure dei motorini mi insegnava più o meno cosa fare. E questo ha acceso in me la stessa passione verso i motori, soprattutto verso i motori e la meccanica. E anche per questo mi sono interessato a ingegneria meccanica. La figura dell'ingegnere meccanico, una volta laureato oppure anche con la magistrale, si distacca tanto da questo mondo dei motori, di preparazioni oppure di progettazioni di motori.
Secondo me chi esce oggi dall'università, o chi uscirà domani per voi che l'affrontate a partire da domani, è molto più preparato, di quando sono uscito io dall'università. Io quello che mi sono reso conto qui, in Autotecnica o nelle altre aziende del gruppo, è che gli ingegneri giovani che arrivano a lavorare negli uffici tecnici hanno delle competenze, una preparazione molto più approfondita, dettagliata e completa di quella che ho avuto io quando sono uscito al Politecnico. E a me piaceva, io ho avuto un insegnante Poi, diciamo, uno dei corsi che ho fatto all'università si chiama Motori a combustione interna. Ecco, io, diciamo, dei motori mi sono innamorato in quel corso lì, perché a differenza tua, mio papà non mi comprava il motorino. I motori non li smontavamo, smontavamo altri pezzi, ma non motori. Quindi io per me il motore era una passione, ma non l'avevo mai visto, no? E quando mi sono laureato e poi sono entrato in Alfa Romeo, la prima cosa che mi hanno fatto fare, te lo giuro, mi hanno mandato in officina e per 3 mesi io sono stato davanti a un meccanico che smontava e rimontava dei motori. Ovviamente lo faceva perché doveva farlo, doveva revisionarli, doveva costruirli, e mi ha detto: tu ti metti di fianco a lui e guardi che cos'è un motore. E io mi sono reso conto, quando mi smontava i motori, mi diciamo dava un nome a ogni pezzo che smontava o che rimontava, che io non sapevo assolutamente di un motore. Sì, sapevo quali erano i quattro tempi, sapevo cos'era un rapporto di compressione, sapevo che cos'era il ciclo endotermico, però alla fine, se uno mi dice, cioè, questo tirava fuori i pezzi, diceva: questo è un bicchierino. E il bicchierino non lo sapevo mai visto. Questo è un semicono. Io il semicono non l'avevo mai visto. E anche i pezzi che conoscevo, no? Non so, il pistone, la biella o la valvola, in realtà erano dei pezzi che io avevo visto su carta, ok? Quindi sul libro, ma non l'avevo mai toccato uno. E uno dei più grandi problemi dell'università che ho affrontato io è che non avevi tante possibilità di accesso ai laboratori, non avevi tante possibilità di accesso alle aziende, e quindi rimaneva tutta una preparazione molto teorica, ma quando andavi nella pratica ti affrontavi delle difficoltà che erano passaggio, okay, da quello che avevi letto su un libro a quello che dovevi veramente poi sviluppare, no? Penso che oggi le università si siano un po' evolute da questo punto di vista, okay? E quindi la preparazione di chi arriva oggi nelle aziende è sicuramente più approfondita rispetto a quello che avevo io. Ti dico un'ultima cosa: non so che università farete, dove andrete a farla, ma in tanti atenei in Italia ormai si fa questa formula SAE, che è questa, diciamo, competizione tra università, non tanto a livello di performance quanto a livello di tecnica, di gestione, di progetto, eccetera, eccetera, che dà una marcia in più, o forse due marce in più, agli ingegneri che poi arrivano nelle aziende, ovviamente agli ingegneri che vogliono occuparsi di automotive, che sia telaio o che sia motore. Questo è un plus che io purtroppo, al quale io purtroppo non avevo potuto accedere.
Secondo la sua esperienza, c'è qualche cosa che più spesso ha visto negli studenti di ingegneria che durante il loro percorso degli studi magari poi potrebbe aiutarli parecchio nel mondo del lavoro, poi dopo, una volta finita l'università?
La loro ostinazione. Un ingegnere, per definizione, finché non arriva alla soluzione di un problema, si spacca la testa su questo problema e non ci dorme la notte, ma alla fine ne esce con una soluzione. Uno degli esami che ho fatto in ingegneria era un esame di economia, no? C'entrava, diciamo, poco con la materia, però uno dei pregi dei corsi di ingegneria è che in realtà poi ti danno anche informazioni generali anche su tante altre materie che fanno da corollario all'ingegneria. Quindi ho fatto questo corso di economia, e mi ricordo che c'era questa lezione, questo professore, sempre economia, mi sembra che fosse al quarto anno, quindi già eravamo molto meno di 600, però sempre 300 persone in aula c'erano, no? E quindi lui spiegava, raccontava le cose, una materia molto più discorsiva da un certo punto di vista rispetto a meccanica razionale o analisi 2 e 3. E quindi nessuno scriveva, cioè si ascoltava il professore, però nessuno scriveva. E mi ricordo che a un certo punto si gira verso la lavagna, scrive una formula, la mette nei riquadri come facciamo tutti noi, no? E noi a quel punto lì tutta l'aula scrive questa formula sui propri appunti, sui propri quaderni, no? E lui si ferma e dice: vedete, io prima di scrivere questa formula ho detto tante di cose che avevano molta più importanza di questa formula. Dice che tanto domani mattina vi dimenticherete, o forse la studierete a memoria, e nessuno ha preso appunti. Ho scritto una formula e voi siete lì a scrivere questa formula qua, perché domani andrete a casa, o stasera andrete a casa, e cercherete di capire questa formula qua, no? E lui dice: in realtà la vostra mente scientifica è quella che vi permette nel futuro, nel vostro futuro lavorativo di arrivare alle soluzioni, dice, ed è il motivo per cui gli ingegneri, finita l'università, vengono assunti in larga percentuale rispetto a tutte le altre specializzazioni, quindi tutti gli altri corsi universitari che ci sono in Italia, perché dell'ingegnere si sa che tanto lui deve arrivare a una soluzione. E quindi in un'azienda, anche se non devi fare un percorso o non hai una posizione prettamente scientifica o tecnica per quel posto di lavoro lì, l'ingegnere ha una soluzione, ci arriva lo stesso. E quindi questa è una delle caratteristiche, anzi, secondo me è la caratteristica che connota chi si laurea in ingegneria.
Parlando sempre della figura dell'ingegnere, noi ora siamo in quinta liceo scientifico, più o meno le persone, gli studenti stanno cercando il proprio percorso di studi, almeno non so lui, però io sono molto sicuro del mio percorso, soprattutto sulla magistrale che io la farò qua a Parma all'università in Automotive Engineering, una cosa in inglese, insomma. Questo branco dell'ingegneria meccanica verso l'automotive. In Italia ho sentito, non è che fanno fatica ad assumerli, però per arrivare a delle posizioni elevate hanno detto che servono tanti anni di esperienza prima di arrivare a un punto abbastanza decente. Questa qua è una sorta di stereotipo dell'ingegnere che molti evitano perché dicono sì, studio, però dopo devo fare quei 5, 6, 7 anni nella quale sto ai bassi livelli e dopo forse arrivo in alto. È uno stereotipo vero questo qui?
Ti ribalto la domanda, da quale università si esce e si viene assunti ad alto livello? Io credo nessuna, no? Quella che si chiama gavetta la devi fare in qualunque azienda e da qualunque ateneo tu provenga, no? Poi, per carità, c'è un genio su 10.000 che entra in azienda, ha l'idea particolare o ha la brillantezza particolare e va bene, ma questo può arrivare dall'ingegneria, può arrivare nel mondo del tessile, può essere qualunque altro tipo di lavoro, no? Cioè, non è legato alla specializzazione. Ritorno a quando sono stato assunto io, che mi ricordo che andavo in officina e il capo officina mi chiamava e mi diceva: questo cosa hai fatto tu in ingegneria? Boh, vieni con me che tanto tu non sai fare niente, no? Sai le cose ma non sai fare niente, no? E quindi la mia gavetta di stare 3 mesi a vedere un motore, la mia gavetta nel seguire per 2 anni e mezzo, 3, delle gare automobilistiche senza avere la possibilità di fare nulla. Quindi io andavo, facevo quello che mi veniva detto di fare, di mio, no? Di idee mie, potevo mettercene ben poche, non perché non ero bravo, perché era diciamo, un percorso obbligato quello di stare prima, imparare, verificare, vedere. Mi facevano sbagliare su motori di cui non gli interessava assolutamente niente, ma non su quelli che andavano in gara, quelli che avevano particolare importanza o costo. Quindi in realtà io penso che quello che tu dici sull'ingegnere che esce dal Politecnico e entra in azienda è vero un po' per qualunque specializzazione, per qualunque laurea, per qualunque assunzione, no? È uno stereotipo. Secondo me, quei 6-7 anni di cui tu hai parlato sono tanti in tutti i casi. Cioè, allora, adesso io sto in una posizione diversa, no? Non faccio più progettazione, non faccio più sperimentazione, non faccio più le sale prova, non sto più sul pezzo, sul motore, no? Gestisco un'azienda, uno dei miei ruoli principali è quello di capire se c'è una persona che ha un valore speciale. Quindi interagendo con gli ingegneri piuttosto che anche con altri ruoli in azienda, riconosci chi ha una brillantezza particolare, chi ha un'idea particolare, chi ha una passione, una voglia, chi ci mette impegno, chi ha empatia con i colleghi, eccetera, eccetera, no? Ecco, se tu riconosci un talento. Okay, perché questi sono talenti, i geni sono uno su 10.000 di prima, ma i talenti ce ne sono tanti. Se tu riconosci un talento, il tuo percorso ha un'accelerazione immediata, quindi non è così vero che ci sono 6-7 anni di tempo. Possono essere 2, possono essere 4, possono essere 3. Se uno ha un talento emerge subito ed è una caratteristica di chi in quel momento è il tuo capo, sarà il tuo capo, accorgersene e privilegiarti. Io su questo non avrei tante paure.
Quando ho fatto lo stage da voi con Massimiliano che mi seguiva dentro l'azienda, Mi ha accennato lì, insomma, le sale prova oppure gli uffici che avete al piano superiore che guarda, insomma, canici che montano e smontano. Però la figura dell'ingegnere da voi non l'ho vista appieno, in modo approfondito. Ad esempio, se io ora riesco a laurearmi in ingegneria e dopo magistrale in automotive, riesco ad entrare da voi, qual è uno dei compiti che fa l'ingegnere?
Da noi, nello specifico in autotecnica, secondo me ci sono due macro ruoli principali. Okay? Allora, se tu entri in autotecnica, puoi entrare come ingegnere che lavora nel reparto di progettazione, disegno, calcolo, modellazione, sviluppo, simulazione, che è uno dei due uffici tecnici, diciamo quello che interviene, quello che lavora prima che il motore sia finito. Quindi parte dal foglio bianco, c'è chi progetta parti meccaniche, c'è chi fa calcolo di fluidodinamica, c'è chi sviluppa il prodotto, c'è chi fa calcolo strutturale, comunque diciamo tutta la parte di design, progetto, modellazione. Oppure l'altro macro, okay, gruppo di ingegneri è quello che interviene dopo che il motore è controllo, la parte di qualità, la parte di validazione dei processi, la parte di validazione dei pezzi che arrivano, perché poi finita la parte di progettazione arrivano, okay, arriva tutta la componentistica. Pre e post arrivo di questa componentistica si fa ovviamente tutta la parte di controllo di qualità. Poi c'è l'altro gruppo che è quello della sperimentazione, okay? Quindi quando il motore è finito o comunque quando le parti sono, si può testare il motore nella sua totalità oppure si può fare del testing solo su parti di motore, ma comunque diciamo la sperimentazione, la ricerca e lo sviluppo e l'attività di sale prove e pista è l'altro macro ramo nel quale ci si può specializzare in autotecnica. Quindi io per esempio, tornando al mio percorso, sono entrato in Alfa Romeo come sperimentatore puro, ok? Ma a me, quando ho capito che cos'era un motore e come funzionava, la mia missione era cercare di fare sperimentazione per due attività principali, uno era l'incremento della performance e uno era il miglioramento dell'affidabilità, ok? Quindi questi erano i miei obiettivi. Poi che fosse nel reparto sperimentale, che fosse nel reparto di montaggio, che fosse nelle sale prova con le mappature, che fosse in pista, in fase di test o gara, diciamo, erano campi di intervento. Però questo è stato un po' il mio percorso. Qua in autotecnica, grosso modo, ripeto, che tu sia nel reparto di progettazione, design e progettazione, che tu sia nel reparto di sperimentazione, poi al loro interno ci sono ovviamente diverse specializzazioni sulle quali si può lavorare.
Volevo farle una domanda, sempre tornando al suo percorso di studi, alla sua adolescenza. Allora, magari al Politecnico di Milano, qual è stato il suo, se ha dovuto fare un compromesso tra vita personale, studio, lavoro, com'è stato appunto questo rapporto, diciamo?
Allora, all'inizio questo compromesso non l'ho cercato attentamente, no? Quindi l'inizio del mio percorso di studi è stato più lento, ci ho messo più tempo, perché obiettivamente mi piaceva uscire, mi piaceva andare a giocare a calcio, mi piaceva andare fuori con i miei amici, quindi il bilancio non era esattamente quello che avrei dovuto impostare per arrivare un po' velocemente alla laurea, no? Questa cosa l'ho capita un po' dopo, okay? A partire dal terzo anno, lasciami dire, e quindi lì invece ho messo un focus un po' più attento sugli studi, sul passaggio degli esami, sulla materia, okay, del Politecnico. Però se mi dici lo rifaresti, non lo rifarei, io rifarei esattamente tutto come ho fatto, no? Secondo me il percorso di studi è importantissimo, fondamentale, lo sappiamo tutti, nessuno lo nega, però non si può neanche negare la necessità di vivere un contesto, okay? Quindi di stare in mezzo alle persone, di stare in mezzo agli amici, di divertirsi, di andare a vedere una partita, di andare a girare sul go-kart. Quindi il bilancio è importante e io credo molto di più nell'ingegnere che ha sviluppato un percorso a 360 gradi, vale a dire non è soltanto rimasto sui libri, ha studiato sui libri, è andato in laboratorio, ha fatto delle verifiche, ha fatto della sperimentazione. Io credo in una persona completa che abbia all'interno di tutto questo anche dei valori umani, abbia anche dei valori rispetto alla sua vita, abbia delle amicizie, sappia come comportarsi, sappia come stare con le persone, perché poi fondamentalmente anche qua dentro in autotecnica non siamo dei topi da laboratorio che stanno ognuno sulla sua scrivania o ognuno nella sua sala prova e non c'è interazione con gli altri. E credimi che gli ingegneri migliori che abbiamo qua dentro sono quelli che hanno un rapporto con i colleghi, non sono i geni, no, che tirano fuori il cavallo dal motore. Poi io ho sempre pensato, no? L'ho sempre detto, no? Io ho fatto il Politecnico di Milano, voi andate a Parma, ci sono, c'è l'Università di Modena, c'è quella di Torino, ce ne sono tanti valide in Italia per l'ingegneria, no? Ma io ho sempre pensato che l'ingegnere sia pure simpatico, no? Ma, non, ma la simpatia e l'empatia sono derivanti da uno spirito di sopravvivenza, perché ingegneria è difficile. E quindi se tu ti fossilizzi e ti concentri solo e soltanto sul corso di studi, diciamo, non hai più socialità e diventa difficile anche il tuo percorso universitario. Mentre se tu ti integri in un gruppo che è quello degli ingegneri, sicuramente quando sei in università, ma che è quello dei tuoi amici, della tua famiglia, dei tuoi hobby, in realtà completi il percorso e ne esci un ingegnere migliore. Io non ci ho messo 5 anni a laurearmi, eh. Io ci ho messo quasi 7 anni a laurearmi, ma, non rifaccio, ma rifarei tutto quello che ho fatto. Non accelererei il mio corso di studi o non metterei più intensità negli studi per laurearmi in 5 anni. No, ho fatto la vita che giustamente un ragazzo deve fare, ho preso gli studi seriamente perché li prendevo seriamente. Però nel frattempo ho fatto anche altre cose e sinceramente sono contento.
Con queste immagini che ci ha dato dell'ingegnere, almeno personalmente mi sento un po' più sollevato verso i percorsi di studio universitari, perché ho alcuni amici che lo stanno facendo, parlano come se fosse la tragedia del mondo, no, io non passo, io non ce la farò, cose simili. Quindi un po' vengo un po' influenzato, però grazie anche al suo punto di vista mi sento un po' più sollevato verso questo punto di vista e la ringrazio.
Guarda che, ti prego, ma guarda che adesso non voglio passare dall'altra parte, no? Ci saranno dei momenti di difficoltà e io te l'ho detto prima, no? Li ho avuti, ho dato 10 volte meccanica nazionale, ma ho anche dato 5 volte misure meccaniche, termiche, collaudi, ho dato 4 volte economia, cioè sono stato bravo in analisi e in geometria, però altre materie ho fatto più fatica, no? Quindi avrai dei momenti di sconforto e in quei momenti di sconforto in realtà devi guardare il risultato finale, devi guardare oltre l'ostacolo, devi guardare che cosa diventerai dopo, no? E quello in realtà poi ti permette di, se ne hai voglia di diventare un ingegnere, ti permette di superare le difficoltà che sicuramente ci saranno.
Grazie mille per la risposta. Detto questo, se vuoi fare una domanda riguardo l'ingegneria gestionale, visto che l'abbiamo un po' tralasciato, se hai qualcosa in mente.
Sì, c'era una domanda che avevamo preparato che si può collegare a questo argomento perché negli indirizzi di ingegneria gestionale ho visto che hanno introdotto anche intelligenza artificiale. Volevo chiederle se secondo lei nei prossimi anni verrà integrata parecchio, se è utile magari questo indirizzo.
Bella domanda. E la fai a un boomer, no? Che non è che è esattamente quotidianamente dedicato all'intelligenza artificiale. Io ovviamente ho il mio percorso, no? E per me l'intelligenza artificiale è una cosa che mi sorprende, cosa che io uso pochissimo, ok? Perché io preferisco, sbaglio, ma preferisco usare la mia di intelligenza, ok? Per creare quello che voglio creare. Però delle volte è un errore perché se è come tutti gli strumenti, se li utilizzi bene, ok, con la tua intelligenza, e allora è un servizio che sicuramente può essere utile. E siccome quando a me dicevano i miei capi o quelli con cui lavoravo e mi dicevano ma abbiamo sempre fatto così, va bene così, no? Ha sempre funzionato, ecco, quello per me è l'errore più grande. Io qua in autotecnica ho imparato tantissimo da un non ingegnere, che è il fondatore di questa azienda qua, che tutte le volte che si aveva un progetto nuovo dimenticava il vecchio, non gli interessava assolutamente più niente perché diceva se le tecnologie evolvono, se ci sono dei trattamenti, dei materiali, dei modi diversi di fare un motore, io voglio impararli, no? Okay. L'intelligenza artificiale è sicuramente qualcosa che avrà avrà la sua collocazione. Quindi, se io fossi in voi, no, che siete giovani e che avete tutta la carriera davanti, sicuramente mi interesserei molto all'intelligenza artificiale. Cercherei di capire quali contributi mi può dare. Io lo ripeto, lo uso pochissimo, ma quelle poche volte che la uso è sorprendente. Io ho cercato di fare. Diciamo, sto cercando una persona che lavori con me. Allora ho chiesto la creazione di un profilo, no? Di quello che si chiama job description di una persona che deve lavorare con me. Mi ha fatto una descrizione generica, poi sono andato in dettaglio, poi gli ho detto: me la fai per favore, però per Giovanni Delfino, CEO del gruppo Tatus, se me l'ha modificata cercando da quali fonti non lo so, eccetera. Mi sembrava, cioè, esattamente quello che io ci avrei messo 2 giorni a scrivere, in 3 minuti era fatta, no? Quindi è chiaro che dove ti salva il tempo è assolutamente da utilizzare. È chiaro che dove ti aiuta a cercare dei contenuti è assolutamente da utilizzare. Per andare a ingegneria gestionale, esco un attimo dal discorso, no? Ma in realtà è chiaro che sono parallelo. L'ingegneria gestionale era qualcosa che io non comprendevo benissimo. E oggi, che diciamo che in azienda abbiamo degli ingegneri gestionali che ci gestiscono, okay, i processi, la struttura, le tempistiche, le relazioni, mi rendo conto di quanto sia fondamentale in realtà, no? Ha cambiato proprio l'approccio nostro di ingegneri meccanici alla quotidianità, no? Tutti questi strumenti, che sia l'intelligenza artificiale, che sia gli strumenti di gestione, che siano i Gantt, che sia la programmazione, in realtà trovano un loro contesto in qualunque azienda, ripeto, che si faccia meccanica, che si faccia macchine per dentisti, che si facciano bicchieri. Quindi io sono diventato molto favorevole, okay, all'ingegneria gestionale, che sicuramente, okay, include strumenti tipo l'intelligenza artificiale, che però ha tanti altri utilizzi. Io non sono tanto capace di usarla, ma per fortuna che esiste, e voi invece dovete, secondo me, ragionarci un po' di più.
Arrivati a questo punto, ormai le domande che ci hanno anche chiesto di porle gli altri studenti più o meno sono state queste, quindi sul percorso di studi e sul post laurea. Ultima domanda, l'ultimissima, che consiglio potrebbe dare ai nuovi laureati in ingegneria?
Secondo me, no, l'unico consiglio che posso dare io è quello che deriva dalla mia esperienza, no? Io non mi laureerei in ingegneria tanto per laurearmi in ingegneria e diventare un ingegnere. Secondo me bisogna avere un'idea già chiara prima, no? Voi avete l'età giusta per capire che cosa volete fare da grandi, ok? Per seguire la vostra passione, poi magari ci arriverete. E vi accorgerete che non è quello che volevate fare, però va bene, almeno però partite con un obiettivo, no? Io quello dico sempre qua dentro, quando io assumo delle persone, no? Magari come dicevo prima, ci sono questi due macro gruppi, no? L'ingegnere di progetto e l'ingegnere sperimentale. E dico a tutti: guarda che se entri nell'energia, scusa, nell'ingegneria sperimentale, e non so, magari vuoi fare mappature elettroniche di centraline al banco prova, e poi vedi i tuoi colleghi che invece fanno calcolo strutturale, quindi sostanzialmente una cosa molto diversa, ma ti piace, cioè, ti appassiona il calcolo strutturale, qua non è che lavoriamo a compartimenti stagni, si può passare da una parte all'altra, perché io preferisco una persona che venga a lavorare felice, okay, contenta di fare quello che fa, piuttosto che uno che viene qua e deve fare quello, non gli piace, non lo fa neanche bene. Per cui dicevo, non è che non puoi cambiare idea in futuro, ci mancherebbe altro, però laurearsi in ingegneria per me deve avere un obiettivo, cioè devi sapere perché vuoi laurearti in ingegneria, che cosa vuoi ottenere con quella laurea in ingegneria? Dove vuoi arrivare? No? Ok. E siccome io sono convinto che dove uno voglia arrivare ci si può arrivare, ci vuole tanto impegno, ci vuole tanto sacrificio, ci vuole tanta passione, però ci si può arrivare. Secondo me non è iscriversi a ingegneria e laurearsi tanto per dire: ok, sono ingegnere, sono dottore ingegnere. No, perché in realtà sai che quel percorso di studi ti porterà dove vuoi arrivare dopo. Poi potrai cambiare idea, però intanto hai un obiettivo.
Grazie mille per per la sua disponibilità, per le risposte che ci ha fornito.
Bravi, bravi che siete stati nei tempi, eccezionale. Avete già un approccio ingegneristico, bravi.
Grazie.
Burton Sound. Le voci di Bertolucci.